Buongiorno a tutti, questa è l'ultima ora del corso. Faremo un paio di esercizi di teoria dei campi, cominciando con quello della prima slide. Sia K un campo perfetto e F un polinomio non nullo a coefficienti in K, il cui gruppo di Galois sia ciclico di ordine 6. Allora si chiedono una serie di cose. Primo, che il grado di F è maggiore o uguale di 5. Secondo, che se F è irriducibile, allora il grado di F è precisamente 6. Terzo, si chiede di fornire un esempio di una situazione di questo tipo in cui F è irriducibile. E quarto, fornire un esempio invece in cui il grado di F è uguale a 5. E quinto, è dimostrare che in ogni caso esiste un polinomio G a coefficienti in K di grado 5 e che abbia lo stesso campo di spezzamento di F su K. Vediamo le soluzioni nella seconda parte della slide, partendo dal punto 1. Quindi supponiamo per assurdo che invece F abbia grado minore o uguale di 4, e allora sappiamo che il gruppo di Galois di un polinomio in generale di grado n è isomorfo a un sottogruppo di Sn, in effetti anche a un sottogruppo di S, diciamo con M, dove M è il numero di radici distinte di F in un campo di spezzamento, quindi M è in generale minore o uguale di N, ma in ogni caso un sottogruppo di Sm con M minore o uguale di N è anche un sottogruppo di Sn. Quindi in ogni caso con le nostre ipotesi il gruppo di Galois di F sarà isomorfo a un sottogruppo di S4, visto che F stiamo assumendo avere grado minore o uguale di 4. E quindi diciamo non è possibile che sia ciclico di ordine 6, come è per ipotesi, perché se lo fosse dovrebbe contenere un elemento di ordine 6, ma in S4 non ci sono elementi di ordine 6, cioè tutti gli elementi hanno ordine 1, 2, 3 o 4. Passiamo al punto 2. Se indichiamo con l'estensione K in L un campo di spezzamento di F, allora essendo campo di spezzamento di un polinomio, questa estensione sarà normale finita ed è anche di Galois perché K per ipotesi è perfetto. Quindi sappiamo che il grado dell'estensione L su K coincide con l'ordine del gruppo di Galois dell'estensione sempre K in L, che per definizione è anche l'ordine del gruppo di Galois di F su K, che però è 6 nelle nostre ipotesi, visto che è un gruppo ciclico di ordine 6. E adesso noi sappiamo che il grado del campo di spezzamento di un polinomio è un multiplo del grado del polinomio quando il polinomio è irriducibile, come nell'ipotesi del punto 2. Quindi avremo che il grado di F è un divisore del grado di L su K, cioè di 6. E d'altra parte, per il punto 1, sappiamo anche che il grado di F è maggiore o uguale di 5, e quindi l'unico numero che divide 6 è maggiore o uguale di 5, è proprio 6, quindi concludiamo che F ha grado 6. Vediamo poi il punto 3. Naturalmente si possono dare molti esempi. Per utilizzare un fatto noto, possiamo per esempio considerare il caso in cui K è uguale a Q e come F prendiamo il settimo polinomio ciclotomico, Φ7, che abbiamo visto esplicitamente dimostrato che è appunto irriducibile quando il numero è primo, come in questo caso 7 è primo, e sappiamo che il polinomio della forma diciamo x alla settima meno 1 diviso x meno 1, cioè x alla sesta più x alla quinta più x alla quarta più x alla terza più x alla seconda più x più 1, e appunto sappiamo che è irriducibile e che il suo gruppo di Galois su Q è isomorfo a z su 7z star, in questo caso, visto che il primo è 7, che siccome sappiamo che è un gruppo moltiplicativo di un campo è sempre ciclico, è di ordine 7 meno 1, 6, quindi è precisamente un gruppo ciclico di ordine 6, come cercavamo. Se uno non veniva in mente di considerare il polinomio ciclotomico su Q, probabilmente il modo più facile per trovare un esempio era usare i campi finiti. Visto che sappiamo bene come funzionano i gruppi di Galois sui campi finiti e sono proprio sempre ciclici di un ordine, un numero intero positivo qualunque, e sappiamo anche che per trovarlo come richiesto in questo caso ci basta avere un polinomio irriducibile di sesto grado e automaticamente il gruppo di Galois è proprio isomorfo a C6. Uno naturalmente può prendere come campo finito K il più facile possibile, cioè F2, e basta quindi trovare su F2 un polinomio di sesto grado irriducibile, cosa che è abbastanza facile anche andando per tentativi. Vediamo poi le soluzioni degli ultimi due punti nella prossima slide. Per quanto riguarda il punto 4, possiamo in questo caso cercare direttamente l'esempio su un campo finito, quindi prendiamo come K qualche campo finito che sappiamo è della forma FQ, dove Q è una potenza di un numero primo, e sappiamo che in generale il grado del campo di spezzamento di un polinomio F su FQ è precisamente uguale al minimo comune multiplo dei gradi dei fattori irriducibili di F, e questo stesso numero rappresenta l'ordine del gruppo di Galois del polinomio. E in questo caso noi cerchiamo quindi un polinomio F di quinto grado con gruppo di Galois ciclico di ordine 6, quindi il minimo comune multiplo dei gradi dei fattori irriducibili di F dovrà essere 6. E siccome vogliamo che F abbia grado 5, l'unica possibilità è che F sia prodotto di due fattori, uno di secondo e uno di terzo grado. Quindi ci basterà trovare un F che sia prodotto, diciamo, di F1 e F2, dove F1 e F2 sono entrambi irriducibili, e F1 di grado 2 e F2 di grado 3. Questo, se riusciamo a farlo, insomma, in realtà sappiamo che è sempre possibile farlo su ogni FQ, perché avevamo osservato che su ogni FQ per ogni D esiste un polinomio irriducibile di grado D, quindi avremo il nostro esempio. Adesso però vogliamo un esempio esplicito. Chiaramente la cosa più facile è prendere come Q il numero primo 2 direttamente, quindi K sarà proprio F2, e allora ci basta trovare su F2 due polinomi irriducibili di gradi 2 e 3. Per esempio, x alla seconda più x più 1 e x alla terza più x più 1, si vede subito che sono irriducibili, perché avendo appunto gradi 2 e 3, per verificarne l'irriducibilità basta vedere che non hanno radici in F2, cioè che né classe di 0 né classe di 1 sono loro radici, cosa che è banalmente verificata. E allora appunto il polinomio che cercavamo possiamo prenderlo come F1 per F2, cioè con questi polinomi espliciti si trova x alla quinta più x alla quarta più 1. Vediamo infine il punto 5. Indichiamo con sigma un generatore del gruppo di Galois di F su K, che sappiamo per ipotesi è ciclico di ordine 6, quindi anche sigma sarà un elemento di ordine 6. Consideriamo poi i campi fissi dei sottogruppi generati da sigma al quadrato e sigma al cubo. Più precisamente chiamo K1L al sottogruppo generato da sigma al quadrato e K2L al sottogruppo generato da sigma al cubo. Grazie al teorema fondamentale della teoria di Galois sappiamo che per i uguale a 1 o 2 l'estensione K in KI è normale. Questo naturalmente perché il gruppo di Galois di KI in L è sicuramente un sottogruppo normale del gruppo di Galois di K in L, che è come dire gruppo di Galois di F su K, perché questo è un gruppo ciclico e quindi abeliano. Per quanto riguarda i gradi delle estensioni, avremo che il grado di K1 su K è precisamente l'indice del sottogruppo corrispondente a K1, cioè il sottogruppo generato da sigma al quadrato dentro il gruppo di Galois che è generato da sigma. E siccome sigma ordine 6, avremo che questo indice è l'ordine del gruppo, cioè 6, diviso l'ordine del sottogruppo generato da sigma al quadrato, è precisamente 3, quindi questo sarà 6 diviso 3, 2, e analogamente il grado di K2 su K sarà invece 6 diviso 2, cioè l'ordine del sottogruppo generato da sigma al cubo, che fa 3. Adesso, siccome il grado di KI su K per I uguale a 1 o 2 è comunque un numero primo, cioè o 2 o 3, Se prendiamo un qualunque elemento alfa i in KI, ma non in K, sappiamo che K di alfa i è tutto KI. Quindi in particolare alfa 1 è algebrico su K di grado 2, alfa 2 è algebrico su K di grado 3, e allora sappiamo che l'estensione composta K di alfa 1 alfa 2 avrà grado su K, precisamente il prodotto 2 per 3, 6, visto che 2 e 3 sono coprimi. Però siccome K di alfa 1 alfa 2 è ovviamente contenuto in L e L su K ha pure grado 6, otteniamo che K di alfa 1 alfa 2 è uguale a L. Se adesso, sempre per i che vale 1 o 2, indichiamo con GI il polinomio minimo di alfa i su K, questo sarà chiaramente un polinomio che si spezza su KI, perché l'estensione K in KI è normale, quindi per definizione tutti gli elementi di KI, come in questo caso alfa i, hanno la proprietà che il loro polinomio minimo si spezza su KI. E d'altra parte il grado di GI è il grado dell'estensione K di alfa i su K, che è come dire il grado di KI su K, e quindi avremo che il grado di G1 è 2 e il grado di G2 è 3. E quindi se definiamo G il prodotto G1 per G2, G sarà un polinomio di grado 5. E dico che questo è il polinomio che cercavamo, cioè tale che il campo di spezzamento di G su K è proprio L. Questo naturalmente perché siccome G1 e G2 si spezzano rispettivamente su K1 e K2, entrambi si spezzano su L, visto che K1 e K2 sono contenuti in L, e quindi G si spezza su L. E d'altra parte L, essendo generato su K da alfa 1 e alfa 2, che sono radici di G, è proprio il campo di spezzamento di G. Vediamo poi un altro esercizio sui campi nella prossima slide. Consideriamo il polinomio F uguale a x alla quarta meno x meno 1. Allora si chiedono una serie di cose. Primo, che è di trovare il gruppo di Galois di F sul campo F2. Secondo, dimostrare che F è irriducibile in Q di X. Terzo, se indichiamo con alfa e beta due radici complesse distinte di F, si chiede di trovare un polinomio G a coefficienti in Q di alfa che sia monico di grado 3 e di cui beta sia una radice. E quarto, dimostrare che l'elemento alfa più beta al quadrato è radice del polinomio che chiamo hx alla terza più 4x meno 1. Quinto, dimostrare che il gruppo di Galois di questo h su q è isomorfo a S3. E sesto, dimostrare che invece il gruppo di Galois di f su q è isomorfo a S4. Cominciamo a vedere le soluzioni nella seconda parte della slide, partendo dal punto 1. E come al solito, per capire chi è il gruppo di Galois di un polinomio su un campo finito, sappiamo che ci basta fattorizzare il polinomio e uno vede molto facilmente che questo F è irriducibile, perché essendo di quarto grado basta dimostrare che non abbia radici, cioè che né classe di 0 né classe di 1 siano radici di F, cosa che è chiara, e poi basta dimostrare che non è divisibile per i polinomi irriducibili di secondo grado, ma in F2 di x ce n'è solo uno, cioè x alla seconda più x più 1, e uno vede subito che questo non divide f, e allora si ottiene appunto che f è irriducibile, e essendo di quarto grado sappiamo che il gruppo di Galois di f su F2 è quindi isomorfo a C4. Il punto 2 poi segue subito, perché abbiamo appena visto nel punto 1 che f è irriducibile in F2 di x, è anche un polinomio monico, e allora sappiamo che questo implica che f è irriducibile come polinomio a coefficienti interi, ma di nuovo perché è monico, basta che sia primitivo. Come sapete, questo è equivalente al fatto che il polinomio sia irriducibile in realtà anche a coefficienti razionali. Passiamo al punto 3. Abbiamo appena visto che f è irriducibile in Q di x, è anche monico, quindi quindi coincide col polinomio minimo di tutte le sue radici, e allora in particolare è il polinomio minimo sia di alfa che di beta su Q. Quindi naturalmente non potremo trovare un polinomio a coefficienti in Q di cui beta sia radice e di grado minore di 4. Beh, qui invece ci viene chiesto di trovarne uno di grado 3, di cui beta appunto sia radice, ma a coefficienti non in Q, ma in Q di alfa. E naturalmente questo lo possiamo fare perché su Q di alfa F si fattorizza, naturalmente alla radice alfa appunto, quindi possiamo dividere F per x meno alfa e troveremo un altro polinomio G a coefficiente appunto in Q di alfa, tale che posso scrivere F come x meno alfa per G. E adesso il fatto che beta sia radice di F ci dice che F di beta fa appunto 0, ma F di beta è come dire beta meno alfa per G di beta, e siccome beta è una radice di F appunto, ma distinta da alfa, avremo che beta meno alfa è diverso da 0 e quindi necessariamente deve essere G di beta uguale a 0, visto che questa è un'uguaglianza in un campo, in particolare in un dominio. E dico che questo è proprio il polinomio G che cercavamo, perché appunto beta è radice di G e naturalmente il fatto che F sia monico di quarto grado e l'abbiamo diviso per x meno alfa che è monico di primo grado, segue che G sarà pure lui monico di terzo grado. Quello che ci manca è vedere esplicitamente che espressione ha G. Per trovare questa espressione dobbiamo semplicemente fare la divisione, diciamo con resto, anche se poi in questo caso il resto verrà a 0, di f per x meno alfa, naturalmente nell'anello dei polinomi q di alfa di x. E allora se uno fa il conto, trova subito che g ha questa espressione, cioè x alla terza più alfa x alla seconda più alfa quadro x più alfa al cubo meno 1. Diciamo, uno può fare questa divisione di f per x meno alfa qualunque, dove alfa è un elemento di una qualche estensione algebrica di Q, anche senza assumere che alfa sia radice, se lo fa trova questa espressione, naturalmente in generale con un resto che è proprio f di alfa, cioè dove f di alfa è cioè alfa alla quarta meno alfa meno 1, che però per ipotesi nel nostro caso è 0 e quindi otteniamo precisamente questo quoziente con un resto nullo. Passiamo alla dimostrazione del punto 4 nella prossima slide. Dobbiamo verificare che un certo elemento, cioè alfa più beta al quadrato, è radice di un certo polinomio H. Naturalmente la cosa da fare dal punto di vista concettuale è abbastanza chiara, cioè andiamo a valutare H in alfa più beta al quadrato, vogliamo dimostrare che il risultato è 0 e abbiamo naturalmente a disposizione il fatto che sappiamo che alfa è radice di f, cioè di un certo polinomio di quarto grado, e beta è radice, abbiamo appena visto, di g, cioè di un altro polinomio di terzo grado, anche se a coefficienti in Q di alfa. Per cercare di abbreviare un po' i conti, procedo in questo modo. Intanto so appunto che beta è radice di g, quindi g di beta è uguale a 0. E per definizione di G che abbiamo appena trovato, G di beta è beta al cubo più alfa beta al quadrato più alfa quadro beta più alfa cubo meno 1. E da questo ricaviamo che possiamo esprimere beta al cubo come 1 meno alfa beta quadro meno alfa quadro beta meno alfa al cubo. Allora adesso cominciamo a calcolarci alfa più beta alla terza, perché poi ci servirà alfa più beta alla sesta, visto che dobbiamo considerare un polinomio di terzo grado in alfa più beta al quadrato. Ora, alfa più beta alla terza, sappiamo che è alfa al cubo più 3 alfa quadro beta più 3 alfa beta quadro più beta al cubo, e posso andare a sostituire a beta al cubo, appunto, l'espressione che abbiamo appena ricavato sopra, e quello che otteniamo è, insomma, semplificando il conto, come potete vedere, è questa espressione, cioè 2 alfa quadro beta più 2 alfa beta quadro più 1. Adesso se chiamiamo gamma l'elemento alfa più beta al quadrato, che dobbiamo dimostrare essere radice di H, avremo che gamma al cubo meno 1 È come dire alfa più beta alla sesta meno 1, che possiamo fattorizzare come alfa più beta alla terza meno 1 per alfa più beta alla terza più 1. Adesso dall'espressione ricavata sopra sappiamo che alfa più beta alla terza meno 1 è 2 alfa quadro beta più 2 alfa beta quadro, e mentre alfa più beta alla terza più 1 sarà 2 alfa quadro beta più 2 alfa beta quadro più 2. E quindi otteniamo che gamma al cubo meno 1 lo possiamo scrivere come 4 alfa beta per alfa più beta per alfa quadro beta più alfa beta quadro più 1. Ora, siccome noi vogliamo dimostrare che gamma è radice di h, che è il polinomio x alla terza più 4x meno 1, e ci stiamo calcolando gamma alla terza meno 1, vogliamo dimostrare che questo è uguale a meno 4 gamma, che è come dire meno 4 alfa più beta al quadrato. Nell'espressione che abbiamo trovato c'è già un fattore alfa più beta, quindi dobbiamo far vedere che quello che rimane è precisamente uguale a meno 4 alfa più beta. Quindi andiamo a calcolare appunto la parte che rimane, diciamo a parte del fattore 4, vediamo quanto fa alfa beta per alfa quadro beta più alfa beta quadro più 1. Questo è semplicemente alfa cubo beta quadro più alfa quadro beta cubo più alfa beta. E adesso andiamo a sostituire di nuovo a beta cubo l'espressione che avevamo ricavato sopra e otterremo alfa cubo beta quadro più alfa quadro meno alfa cubo beta quadro meno alfa alla quarta beta meno alfa alla quinta più alfa beta. Adesso in questa espressione, che possiamo un po' semplificare, possiamo anche sostituire al posto di alfa alla quarta quello che ci viene dal fatto che alfa è radice di f, cioè f di alfa fa 0, ma f di alfa è alfa alla quarta meno alfa meno 1, quindi alfa alla quarta è alfa più 1. E quindi alfa alla quarta beta diventerà alfa beta più beta e alfa alla quinta diventerà alfa al quadrato più alfa. E in definitiva otteniamo, facendo tutte le semplificazioni, come risultato finale semplicemente meno alfa meno beta. E siccome gamma al cubo meno 1 era il prodotto dell'espressione che ci siamo appena calcolati, che fa appunto meno alfa meno beta per 4 alfa più beta, otteniamo proprio che gamma al cubo meno 1 è uguale a meno 4 alfa più beta al quadrato, cioè meno 4 gamma, che è come dire che gamma è radice del polinomio h, che è proprio x alla terza più 4x meno 1. Ecco, va detto che di solito in uno scritto d'esame cerco di evitare che siano richiesti conti del genere, anche se magari può capitare che uno non trova la strada più veloce per risolvere un esercizio e segue appunto una strada che richiede qualche conto più complicato in cui è anche facile fare errori di distrazione. In ogni caso tenete presente che, per esempio, in un esercizio come questo, se anche uno non riesce a fare questo punto, può fare i punti successivi assumendo il risultato richiesto dal punto in questione, cioè in questo caso il fatto che alfa più beta al quadrato sia radice di h, cosa che come vedremo servirà in seguito. Vediamo quindi la dimostrazione degli ultimi due punti nell'ultima slide. Vediamo intanto il punto 5. H è un polinomio di terzo grado a coefficienti razionali, tanto osserviamo che è irriducibile, ci basta vedere che non ha radici, siccome ha coefficienti anche interi e termine noto e il termine di grado massimo sono 1 o meno 1, le possibili radici sono appunto solo 1 o meno 1 e uno vede subito che né 1 né meno 1 è radice di h e quindi concludiamo che h è irriducibile in QDX. E adesso abbiamo visto a suo tempo che un polinomio di terzo grado irriducibile può avere come gruppo di Galois solo C3 o S3 a meno l'isomorfismo, che è C3, che è come dire A3 quando il discriminante del polinomio è un quadrato e S3 quando invece il discriminante non è un quadrato nel campo base, cioè in questo caso in Q. Il discriminante delta di F sappiamo che per un polinomio scritta nella forma x al cubo più ax più b è precisamente meno 4 al cubo meno 27b al quadrato, quindi in questo caso a è 4 e b è meno 1, quindi facendo il conto otteniamo un numero negativo che sicuramente non è un quadrato in Q, visto che non è nemmeno un quadrato in R, e allora concludiamo che il gruppo di Galois di H su Q è isomorfo S3. Vediamo infine il punto 6. Indichiamo con L il campo di spezzamento di F su Q che sia contenuto nei numeri complessi. Vogliamo intanto vedere che H si spezza su L. In effetti abbiamo dimostrato nel punto 4 che alfa più beta al quadrato è una radice di H. E abbiamo visto nel punto 5 che H è irriducibile su Q e anche monico, quindi H è il polinomio minimo su Q dell'elemento alfa più beta al quadrato, appunto. E d'altra parte alfa più beta al quadrato, siccome alfa e beta erano radici complesse di F, appartengono a L, quindi alfa più beta al quadrato pure appartiene a L, e siccome l'estensione Q in L è normale, essendo campo di spezzamento del polinomio F, sappiamo che tutti gli elementi di L avranno il polinomio minimo che si spezza su L, quindi in questo caso in particolare H si spezza su L. Indichiamo quindi con L' il campo di spezzamento di H su Q che sia contenuto in L. Adesso chiamo G il gruppo di Galois di F su Q, che è come dire il gruppo di Galois dell'estensione Q in L, che dobbiamo dimostrare essere isomorfo S4. Consideriamo l'estensione Q in L', che sappiamo essere normale perché è il campo di spezzamento del polinomio H. E allora, come sempre per il teorema fondamentale della teoria di Galois, sappiamo che il corrispondente sottogruppo, cioè il gruppo di Galois di L' in L, è normale in G. E non solo, ma il quoziente G sul gruppo di Galois, appunto di L' in L, è isomorfo al gruppo di Galois di Q in L', che è come dire il gruppo di Galois di H su Q, che abbiamo dimostrato nel punto 5 essere isomorfo S3. Questo intanto ci dice che l'ordine di S3, cioè 6, divide l'ordine di G. D'altra parte sappiamo anche che F è irriducibile, come abbiamo visto nel punto 2, quindi il grado di F, cioè 4, divide il grado del campo di spezzamento, cioè dell'estensione L su Q, che però essendo un'estensione di Galois coincide con l'ordine del gruppo di Galois, cioè con l'ordine di G. E allora, mettendo insieme con quanto abbiamo appena visto prima, cioè che l'ordine di G è anche un multiplo di 6, è un multiplo sia di 6 che di 4 e quindi del minimo comune multiplo tra 6 e 4, cioè di 12. Sappiamo però anche che G, cioè il gruppo di Galois di F su Q, è isomorfo a un sottogruppo di S4, visto che F è a grado 4. E d'altra parte, dovendo avere ordine un multiplo di 12, in S4 gli unici sottogruppi di ordine un multiplo di 12 sono A4 che ha ordine proprio 12 e tutto S4 che ha ordine 24. Quindi a priori G potrebbe essere isomorfo o ad A4 o a S4. Noi vogliamo concludere che è isomorfo a S4, quindi dobbiamo escludere che sia isomorfo ad A4, ma per questo possiamo usare una delle cose che abbiamo già dimostrato, cioè che un quoziente di G, per la precisione G sul gruppo di Galois di L' in L, è isomorfo S3. E adesso il punto è che non esiste nessun sottogruppo normale, diciamo H di A4, tale che A4 su H sia isomorfo S3. E questo perché se esistesse un tale H dovrebbe avere ordine 2, visto che A4 ha ordine 12 e S3 6, ma non ci sono appunto sottogruppi normali di ordine 2 in A4. Se ricordate, abbiamo visto che l'unico sottogruppo normale non banale di A4 è V4 di ordine 4. E allora concludiamo che effettivamente G è isomorfo S4. E notate che effettivamente in S4 esiste un sottogruppo normale, cioè proprio V4, tale che il quoziente S4 su V4 è isomorfo S3. Con questo la lezione è terminata, come pure il corso. Ho già messo in rete il programma dettagliato svolto a lezione e appena possibile metterò in rete anche indicazioni, sulle modalità di svolgimento delle prove d'esame a distanza. Naturalmente, se avrete domande sia su questi aspetti tecnici che sul contenuto del corso, potrete farmele in qualunque momento, in prima istanza scrivendomi una mail e, se necessario, anche fissando un ricevimento, che ovviamente in questo periodo dovrà essere a distanza, ma che se serve si potrà organizzare senza problemi.